Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Bentornati a tutti amici del College Football, ventesima puntata della quinta stagione di scusate del College Football. Fabio Moras che vi parla in compagnia questa sera di Guido Semplici, ciao Guido.
Ciao Fabio, un saluto a tutti.
E di Davide Dell'Isola, ciao Davide.
Ciao Fabio, ciao a tutti e buon 2022 a tutti.
Esatto, buon anno a tutti, un anno che si è aperto con Georgia Michigan, in realtà si è chiuso con Cincinnati Alabama e si è aperto con Georgia Michigan, le due semifinali nazionali da cui noi ripartiamo con questo 2022 di scusate il College Football, e due semifinali che quindi hanno visto Georgia vincere 34-11 contro Michigan e Alabama vincere contro Cincinnati 27-6, quindi la finale di lunedì sarà Georgia-Alabama come forse ampiamente annunciato da tutto l'anno, poi insomma sicuramente sono le due squadre migliori queste due e quindi comunque da questo punto di vista possiamo essere contenti che a sfidarsi a fine anno siano le due squadre migliori, certamente con tutte le sorprese che ci sono state quest'anno alla fine la finale non è sorprendente, quindi a chi piacciono i super upset, le grandi sorprese che spesso il college football ci regala, diciamo non è molto sorprendente, ecco, questo accoppiamento finale. Come detto, ripartiamo quindi da quanto accaduto nelle due semifinali nazionali. Partirei da Georgia-Michigan, se siete d'accordo, quindi da come arriva Georgia al match contro Alabama, cosa abbiamo visto contro Michigan. Guido, tu avevi scritto di Michigan, oggi non abbiamo Oleg qua, mi sarebbe piaciuto averlo ovviamente per parlare di Georgia, purtroppo non ce l'ha fatta, magari ci sarà settimana prossima per parlare del titolo di Georgia, visto che non c'è, posso dirlo. Due cose sono state gli upgrade, ecco, di Georgia rispetto alla partita contro Alabama che aveva perso nel championship, ovvero la O-line che ha tenuto a bada, l'unica O-line che ce l'ha fatta a tenere a bada la D-line di Michigan, quindi Hutchinson e Ojabo, e uno Stetson Bennett che è sembrato assolutamente in palla, un altro giocatore rispetto a quello che abbiamo visto contro Alabama, ed è riuscito a guidare l'attacco dei Bulldogs a segnare tanti punti, ecco, come forse non credevamo in grado un attacco guidato dal mailman. Guido, ecco, lascerei la parola a te per, forse, visto che tu hai scritto appunto di Michigan, per capire insomma cosa non ha funzionato in Michigan e cosa invece ha funzionato tanto bene in Georgia, appunto per i Bulldogs, tanto da non far funzionare appunto l'attacco di Michigan e anche la difesa.
Sì, beh, devo dire che per entrambe queste partite alla fine l'analisi è piuttosto facile, in particolar modo per Georgia-Michigan bisogna proprio dire che la difesa dei Bulldogs ha fatto quello che alla fine ha fatto per tutta la stagione eccetto una partita. Ovviamente la brutta notizia forse per Georgia è che la partita in questione è quella contro Alabama, che è lo stesso avversario che ritroveranno in finale. Quindi ancora la difesa è tornata dominante e io ho visto veramente una defensive line impressionante, un front seven più che altro impressionante, perché anche linebacker secondo me sono di altissima qualità. Io ho un po' di dubbio ancora sulla secondaria, ma se fra due anni dicessero che tutto il front seven titolare di questi Bulldogs gioca in NFL, non stenterei a crederci. E poi un altro aspetto da considerare è che appunto nella partita del championship della ACC Georgia ha patito più che altro le scorribande di Bryce Young, cosa che non è successa nella partita contro Michigan, che purtroppo per i Wolverines dispongono di quarterback solidi ma non eccezionalmente talentuosi. Quindi io direi che la differenza principale tra le due partite, se vogliamo metterle un po' sullo stesso piano e anche in proiezione di quella che poi sarà la finale, credo sia stata questa. A questo ovviamente va aggiunto, mi hai detto benissimo te Fabio, secondo me la prestazione di Stetson Bennett, che ha un po' sbugiardato tanti, tra cui il sottoscritto, perché anch'io avevo dei dubbi che potesse fare una prestazione del genere. Sono 300 e passa yard, 3 touchdown, ma più che altro ha aperto completamente il gioco di Alabama, di Georgia, che già stava funzionando con le corse. Quindi gli ha dato questa ulteriore dimensione con passaggi anche abbastanza lunghi, e questo poteva essere anche un po' un suo difetto, la potenza del braccio. Invece in questa partita ha dimostrato di essere veramente, veramente un quarterback che può portare questi Bulldogs alla finale. Parlando di finale, per forza bisogna tornare un po' a quello che è successo tra Alabama e Georgia nella finale della ACC. E appunto, a parte la prestazione di Bryce Young, io non ho visto grossi errori di Georgia, anzi se vogliamo un po' il risultato finale di quella partita è un po' ingeneroso nei confronti della prestazione totale dei Bulldogs. Quindi ecco, sicuramente arrivare a Bryce Young in maniera differente sarà fondamentale per Georgia, però ecco, questa difesa secondo me gli dà una chance di poterla vincere. Ancora ho i miei dubbi che la possano vincere con l'attacco, però questa difesa è un attacco che comunque appare solido sia con le corse sia con questo Stetson Bennett sopra media, diciamo, secondo me può dare delle buone chance ai Bulldogs in finale.
Sì, ecco, non avevano, come avevamo detto, non avevano mai avuto bisogno di grandi prestazioni da parte di Stetson Bennett i Bulldogs quest'anno, perché erano sempre riusciti a vincere grazie alla difesa praticamente basta, e contro Alabama ne avrebbero avuto bisogno e non c'è stata questa grande prestazione, contro Michigan forse non ne avrebbero avuto bisogno, avrebbero vinto anche lì solo con la difesa, però c'è stata questa grande prestazione, alla fine la vittoria è stata abbastanza ampia. Prima di passare ad Alabama, Davide, chiedo anche a te un commento su questi Bulldogs, se ce l'hai, se vuoi aggiungere qualcosa.
No, io sono d'accordo con l'analisi di Guido. Sicuramente Stetson Bennett è stato l'elemento che ha spostato del tutto la partita in favore di Georgia, un po' a sorpresa, perché noi insomma abbiamo spesso detto che questo forse era uno dei punti deboli maggiori per i Bulldogs. E ora non so se Stetson Bennett riuscirà a ripetersi a due volte di fila, però sicuramente l'idea che mi ha dato come squadra, l'impressione che mi ha dato è che il coaching staff ci ha lavorato tanto e insomma Georgia è tornata ad essere la squadra che sapevamo e che appunto abbiamo visto nel resto dell'anno. Michigan un po' deludente, secondo me mi aspettavo un po' di più forse dalla difesa, e è stato un dominio totale, diciamocelo, insomma quello dei Bulldogs. Quindi forse fra tutte e quattro le squadre quella che ne esce peggio forse è proprio la squadra di Jim Harbaugh, però oggettivamente entrambe le semifinali, l'avevamo detto, erano molto squilibrate, no? Sia Cincinnati che Michigan avrebbero potuto vincere solamente trovando una giornata storta di Georgia e Alabama. Così non è stato, anzi sono state due squadre in stato di grazia. E quando è così, insomma, non ce n'è per nessuno. E sarà interessante vedere questa rivincita, però sicuramente il dominio difensivo, soprattutto, oltre che una buona prestazione offensiva del Bulldogs, è tornato ad essere impressionante, cioè quella squadra che non ti lascia respirare un secondo quando hai il possesso. Gli 11 punti di Michigan sono arrivati per la maggior parte nel garbage time praticamente, quindi un dominio totale. e vediamo se i Bulldogs saranno in grado di contro Alabama di andare a rivedere gli errori fatti in quella partita contro Alabama e sistemarli. E però il problema principale, io continuo a dirlo, è che Bryce Young non lo fermi, quando in stato di grazia non ce n'è per nessuno, e quindi sarà un compito molto 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 più difficile per la D-line di Georgia.
Sì, sicuramente sono d'accordo anch'io sul fatto che Michigan sia delle quattro la squadra che ne esce peggio, anche perché comunque...
Ciao ragazzi!
Ah, attenzione!
Ciao Oleg!
Assolutamente, assolutamente inaspettato questa comparsa.
Un secondo, 10 minuti di pausa sono entrato per salutarvi.
Bene, allora stiamo proprio parlando di Georgia, quindi Oleg, prima di chiudere l'argomento Georgia...
Momento perfetto allora.
Esatto, io ho già detto che saresti tornato qua settimana prossima a parlarci del championship vinto da Georgia, e invece sei già qua a parlarci di Georgia che ci arriva a questo championship, quindi dai, dacci anche il tuo commento ovviamente da tifoso, da insider.
Vabbè, un po' come l'avevamo pensata, no? Michigan doveva fare la partita perfetta, poi McNamara dove fare il Bryce Young, che non è, l'abbiamo visto, è stato anche sostituito l'ultimo. Georgia ha fatto la sua partita dominante in difesa, intercetti, fumble, diciamo ha prestato un lungo e largo il running game che McNamara. In attacco invece Georgia ha fatto quello che non ha fatto contro l'Alabama, cioè essere un po' più creativa e chiamare dei schemi come il trick play del lancio del secondo touchdown. Diciamo l'offensive coordinator Todd Monken ha fatto delle belle chiamate, non come nel SEC Championship dove sono sembrati un po' troppo prevedibili. Poi ovviamente il nostro amico Mayman ha fatto una partita
quasi
perfetta, quasi sì. Specialmente su dei terzi down ha trovato dei lanci che non so da dove le ha tirati fuori, però sì, ecco, adesso parlando del championship, sono due squadre che si conoscono, sono cos'è, un mese fa, meno di un mese, ma non è la prima volta, cioè queste squadre si affrontano già da un paio d'anni. Vediamo se Kirby Smart, dopo l'ennesima volta possiamo dirlo, no, potrà togliersi sto punto della sua testa,
sto Everest dalla scarpa.
No, infatti perché cioè già ovviamente loro avranno visto il championship mille volte, tutti gli errori che hanno fatto, le cose che devono fare. D'altra parte c'è Saban che ovviamente troverà un altro modo per me mettere in difficoltà questi Bulldogs. La mia domanda è, potrà Bryce Young fare una partita uguale, così impressionante? Perché nella partita contro Cincinnati non l'ho visto proprio super super a suo agio, specialmente quando poi Cincinnati l'ha messo sotto pressione, l'ho visto un po', cioè non era nella sua comfort zone, ha fatto dei lanci un po' così, vabbè poi non sono servite perché Alabama era molto più forte, però il Bryce Young la partita contro Cincinnati non era lo stesso giocatore che abbiamo visto nell'ACC Championship. Sarà ovviamente una partita, sai, tirata, bella, cioè sarà il championship che tutti si aspettavano più o meno.
Sì, esatto, quello che l'ho detto anche in apertura, comunque sono le due squadre che dall'inizio sappiamo siano le più forti di quest'anno, quindi comunque certamente non è una sorpresa, però è bello quando comunque le squadre più forti si trovano in finale, perché certamente la finale è la finale che tutti aspettano, la finale sarà bella e avrà comunque tanto, tanto hype. E, appunto, su Alabama sono d'accordo anch'io sul fatto che Bryce Young non abbia fatto una partita straordinaria. In generale l'attacco di Alabama me lo aspettavo più forte, se si può dire. Ha fatto solo 27 punti, che comunque sono pochi per Alabama. E in generale Cincinnati l'ha persa, comunque insomma era nettamente più debole, nettamente sfavorita, ma l'ha persa in attacco, cioè l'attacco di Cincinnati veramente
attacco,
non ha prodotto
non
niente. Esatto, cioè l'attacco di Cincinnati non ce l'aspettavamo così. Ha fatto meno di quello che ci si aspettava, che già comunque ci si aspettava che facesse fatica, ma ha fatto addirittura molta più fatica di quello che ci si poteva, ci si poteva attendere.
Perché la difesa di Cincinnati ha fatto il suo, secondo me.
Esatto,
ha messo pressione, ecco, il running game non ce l'ha fatto per fermarlo, però Bryce Young è stato messo sotto pressione, abbiamo visto quando è sotto pressione non performa come usual, nel senso come, come normalmente fa, come l'abbiamo visto contro Georgia, per esempio. Ecco, da questo punto di vista, ecco, la difesa di Georgia deve vedere quello che ha fatto Cincinnati di buono e provare a copiarlo nel championship game.
Esatto, sì, anche comunque la secondaria di Cincinnati tutto sommato ha fatto una discreta prova.
Comunque i nomi della secondaria di Cincinnati è veramente forte.
Li risentiremo appunto in ottica draft.
Certo.
Adesso arrivo a Davide e Guido per sentire anche voi su Alabama. Oleg, ti chiedo subito però, appunto vedendo Georgia Michigan, prima scelta assoluta al prossimo draft, Aidan Hutchinson o Stetson Bennett, esatto.
ovviamente Stetson Bennett.
Ormai mi anticipi le domande, ecco, mi conosci troppo bene.
Ecco, è stato molto importante vedere Hutchinson contro... l'abbiamo visto proprio annullato dal left tackle di Georgia, cioè lui non ha fatto proprio nulla. Cioè si aspettavano tante le luci, no? Tutti guardavano, sarà lui, no? La minaccia, invece non ha fatto praticamente nulla. È stato molto bravo Jamari Taylor, a fermarlo molto bene. Ecco, se mi chiedi invece tra Hutchinson e Thibodeau, io vado con Thibodeau.
Ok, quello credo che ce lo chiederemo tutti da qui
tra
al... Esatto, quest'anno...
Per un paio di mesi.
Esatto, la domanda che l'anno scorso... l'anno scorso non c'è stata tanta in realtà. Sì, doveva essere, diciamo, tra Lawrence e Fields all'inizio.
No, poi era
dopo
tua,
non c'è
tua...
Esatto, tua Barro anni fa.
Tua Barro, infatti.
Esatto. Quest'anno sarà Thibodeau Hutchinson, ma avremo tempo di parlarne e anche di stufarci di questo binomio.
Certo.
Quindi invece, passando come detto ad Alabama, Davide, ripartiamo da te, che appunto tu invece ci avevi scritto di Cincinnati.
Sì.
Ti aspettavi questo tipo di partita? Ti aspettavi qualcosa di più anche tu offensivamente dai Bearcats?
Allora sì, sicuramente sono d'accordo che Cincinnati la partita l'ha persa in attacco, soprattutto Desmond Ridder ha giocato un po' peggio di quanto gioca di solito, tra l'altro l'ultima partita... nel programma di Cincinnati e ha chiuso comunque una carriera nel college football assolutamente brillante, insomma. Però se andate a vedere, molti passaggi sono stati deviati, cioè ha rischiato spesso di farsi intercettare e anche il running game non è che abbia funzionato molto bene. La difesa di Alabama è stata brava a fermarli, però l'attacco di Cincinnati era una giornata storta. Anche detto che insomma, se sei una giornata storta contro Alabama e perdi sì, in maniera importante, ma non è che hanno perso di 60 punti, ci sono squadre che sono state trattate peggio da Alabama nella SEC quest'anno, quindi in chiave di chi se lo merita o meno di arrivarci, secondo me comunque non è una prestazione che mette in discussione quanto hanno fatto di buono, però il problema è stata la finalizzazione offensiva, perché è stata praticamente inesistente, mentre la difesa ha spesso messo in difficoltà Alabama. Anche su Bryce Young, sì, non ha fatto la partita che ha fatto contro Georgia, però anche lì ci sono delle situazioni dove, messo sotto tanta pressione, è riuscito comunque a completare dei passaggi importanti, anche senza voler fare una partita, diciamo così, straordinaria, ma quando è servito ha dato una mano considerevole in alcuni third down, per esempio, ad Alabama. Tra l'altro Seban ha usato tantissimo il running game, la difesa di Cincinnati è uscita stremata intorno al terzo quarto, insomma si è capito che non c'era più niente da fare, perché a un certo punto prendevano quel running game 7-8 yards a giocata e praticamente, insomma, la difesa ha fatto quello che ha potuto, ma è rimasta troppo in campo, perché l'attacco di Cincinnati è uscito troppo spesso, e anche Fickell ha capito che poi era finita, molti quarti down sulla metà campo, così ha preferito non giocarseli e cercare, insomma, un po' di limitare i danni. E quindi ha vinto la squadra più forte, se l'è meritato. Cincinnati avrebbe dovuto fare una partita perfetta, così non è stato. Però insomma, per loro è comunque un bilancio positivo, non penso che siano troppo dispiaciuti di essere usciti in questo modo. Tutto sommato dignitoso, insomma, mi sento di dire, contro forse la squadra più forte, perlomeno a livello di roster, del paese. E quindi si è visto qual era la squadra più forte, avevamo detto che serviva una giornata no di Alabama e una per una grande prestazione di Cincinnati, nessuna di queste due cose è capitata, quindi il campo più o meno ha riflettuto quelli che erano i valori effettivi. Cincinnati poteva fare un po' di più in attacco, però forse ci sono arrivati anche troppo, come dire, soddisfatti, mi hanno dato l'impressione quasi, no? Hanno giocato con un po' meno cattiveria forse del solito, paradossalmente, come forse all'inizio soprattutto è subentrato un certo magari compiacimento, forse, non lo so, però si è capito presto quale sarebbe stata l'antifona della partita. E in ogni caso complimenti a Berkas, perché arrivare fino a lì non è facile, però ha vinto la squadra che se l'ha meritato ampiamente, insomma.
Sì, comunque sono riusciti perlomeno ad evitare la figuraccia. Ci sono squadre che hanno fatto molto peggio di loro ai playoff, e questo era quello che io speravo, insomma, per Cincy. Certamente se fosse riuscita a segnare un touchdown almeno sarebbe stato meglio, sì. Per loro però tutto sommato comunque non è un risultato, sono riusciti a segnare dei punti, che comunque è già qualcosa, visto che nel passato qualcuno è anche riuscito a non farne. Guido, anche a te chiedo un commento più su Alabama, visto che appunto su Cincinnati ne ha già parlato tanto Davide, e se ti aspettavi appunto questo tipo di partita di Alabama, e se la vedi favorita con Georgia.
Ma allora, anche nel preview avevo scritto che Alabama secondo me avrebbe improntato il game plan, il gioco su corse, onde evitare appunto di andare un po' a stuzzicare, esatto, quella che è il reparto più forte della difesa di Cincinnati, era la secondaria. Infatti la partita è cominciata con Alabama che ha fatto 10 corse consecutive. Poi se vai a prendere le statistiche vedi che comunque i Tide sono andati avanti a 6-7 yard per portata, quindi a un certo punto non ha nemmeno bisogno di passare se corri con quella efficacia. Per di più, se appunto, mi ripeto, la squadra che con cui stai giocando ha i giocatori più forti difensivi nel reparto dietro, quindi per me è un piano impeccabile. Io, più che Bryce Young non brillante, ho visto un Bryce Young veramente in prima, seconda marcia. Diciamo che non c'è stato bisogno di lui in qualche modo. Cincinnati ha fatto quello che poteva, ma la differenza fisica, lo strapotere fisico della squadra Nick Saban è stata evidente da subito, e quando è così purtroppo non c'è niente da fare. Quando la differenza fisica è così larga, la partita non dico era finita nel primo drive, ma già da lì si è capito tante cose. Questo non deve togliere niente a Cincinnati, come hai detto giustamente te, Fabio. Diverse squadre, anche cosiddette nobili, sono arrivate in semifinale, hanno fatto figure molto peggiore di quelle ha fatto Cincinnati contro Alabama, quindi è chiaro che non va tolto niente, ecco, la stagione di Cincinnati ha meritato ampiamente la partecipazione storica a questi playoff. Ora secondo me per Fickell comincia un po' una parte difficile, perché diversi giocatori importanti lasceranno per il draft e il ricambio non sarà secondo me rapido come invece magari qualcuno si può aspettare, quindi ci vorrà tempo. È chiaro, resterà secondo me sempre una squadra molto ben allenata, però la vedo difficile possa riprodurre una cavalcata come quella appena conclusa nell'immediato, ovviamente. Se Fickell poi dovesse rimanere diversi anni, niente è precluso da questo punto di vista.
Sì, cioè se vogliamo l'attacco di Alabama, per un commento finale, cioè a me sembra sempre un attacco come gli attacchi guidati da Tom Brady, cioè magari non sono spettacolari, però quando hanno bisogno dei punti li fanno sempre, e così è sembrato anche, cioè Bryce Young non c'era bisogno di fare tanto nella partita con Cincinnati, e quindi si è limitato a fare quello che...
Anche vedendo appunto l'inefficacia di Cincinnati in attacco, cioè secondo me proprio è stata una volontà di Saban di non spingere troppo sull'acceleratore. Alla fine scopriresti anche un po' di carte, forse, anche se in questo caso Georgia e Alabama ovviamente si conoscono benissimo, però tante volte uno cerca di tenersi certe cose per quando veramente gli servono. In questo caso secondo me non gli sono servite, ecco. Io più che non brillantezza di Bryce Young la leggo in questo modo qui. Poi ovviamente mi potrò sbagliare, e ci sta ampiamente che la difesa di Georgia metta in difficoltà Bryce Young, anzi un po' me lo aspetto anche, però ecco, io tendo più a pensare a una strategia studiata piuttosto che un Bryce Young sottotono da quel punto di vista.
Bene, allora chiudiamo questa parentesi appunto sui playoff chiedendovi il pronostico per la partita di lunedì. Allora, non l'abbiamo ancora detto, quindi si gioca lunedì come sempre, speriamo che tra un po' la spostino al sabato, però ancora quest'anno si gioca di lunedì la finale, quindi lunedì 10 gennaio, quindi sarà già l'11 in realtà perché si gioca alle 2 di notte. Georgia-Alabama si gioca ad Indianapolis e Georgia al momento è favorita di 3 punti. Direi che parto da Oleg. Se c'è ancora.
Se c'è ancora, però partire okay. Io.
Ci sei?
Sì, ci sono queste domande difficili da rispondere.
Te lo dico
da un lato,
l'altra volta non hai fatto manevantismo e ti è andata bene, quindi
so. Da un lato penso che, cioè, adesso, ok, diciamo così, se non vinciamo quest'anno non vinciamo più, dunque vado con Georgia.
Hola.
Però ti dico, la partita sarà molto bella, cioè nel senso, sono, come abbiamo detto, delle due squadre più forti di quest'anno, sarà una partita punto a punto, penso, non sarà come il championship della SEC, dove Alabama, diciamo, è scappata nel terzo quarto, e poi non, Georgia non ce l'ha fatta più a tenere le teste. Secondo me sarà una partita punto a punto e speriamo sia la volta buona dopo anni e anni. Che ho letto che l'ex di Georgia, quando ha vinto l'ultima volta, cos'è, negli anni 80, no, 80.
80
era.
80.
Sì, ci sarà Dooley, il coach, che verrà a vedere la partita anche lui. Speriamo porti fortuna.
Ecco, e l'altra domanda che ti faccio, Oleg, è: ti aspetti una partita bloccata, più bloccata rispetto a quella al championship, in cui, diciamo, si è stappata subito, poi sono susseguite una marea di punti? L'under over è piazzato a, scusate, lo cerco, 52 punti.
Ti guardo con over.
Over, quindi non ti aspetti
per
tanta
una partita, sì.
Punto a punto, ma sugli attacchi, ecco, giocata punto a punto dagli attacchi.
Sì, prima scelta di quest'anno contro la prima scelta del prossimo anno.
Oh là,
al draft.
Due quarterback appunto, sì. Epocali nella storia. Guido, il tuo pronostico per Giorgio?
Sì, diciamo, io uso due leggi. La prima è mai andare contro Nick Saban, specialmente in una finale. La seconda è, nel 99% dei casi, chi ha il quarterback più forte vince. Quindi dico Alabama e penso che se sarà appunto una partita da over, come credo, l'attacco di Alabama lo vedo più forte rispetto a quello di Georgia. Se invece la partita dovesse essere bloccata e quindi under, diciamo, i 52 punti fissati anche dai bookmakers, Georgia ha una chance. La sfida ovviamente è la difesa di Georgia contro Bryce Young e contro l'attacco di Alabama. Io vado con i Tide.
Ma Oleg, giustamente, dicendo che appunto Stetson Bennett sarà la prossima prima scelta assoluta, ti dice che invece giocando vincerà Georgia facendo over, perché appunto hanno trovato un quarterback in grado di segnare ad ogni drive.
Non ho capito, se Guido ha detto che quello con la squadra con il QB più forte vince, non ho capito perché ha detto Alabama.
Ah, ma infatti ho segnato Georgia quando ha detto così. Davide, il tuo pronostico.
Allora, ma la vera domanda è perché Georgia è favorita di 3,5 punti, ma visto che si sono incontrati un mese fa e hanno perso di 20 punti più o meno, vabbè, queste quote sono sempre interessanti, però non so su che base le facciano. Allora, secondo me dipenderà tanto da Bryce Young, se è in stato di grazia. Io ripeto, la difesa di Georgia in quel championship game non ha fatto troppo meno, ha fatto un po' meno di quello che fa di solito, ma Bryce Young ha tirato mentre veniva placcato, ha passato mentre veniva placcato per 2-3 volte ed è riuscito a completare per 15-20 yards, no? Allora, se giochi contro un quarterback che è in uno stato di grazia di quel tipo, anche la difesa dei Bulldogs non può fare solo fino a un certo punto. Quindi secondo me tanto dipenderà dallo stato di forma di Bryce Young e anche da quello di Stetson Bennett, perché abbiamo visto la sua peggiore partita e la sua migliore partita nel giro di un mese, quindi anche lì dipenderà, dovrà fare molti meno errori, insomma. Secondo me vince Alabama, vai, dico Alabama, vorrei tanto dire Georgia perché fa piacere, no, che squadre che non vincono da tanto poi vincano, ecco, preferirei vincesse Georgia, mettiamola così, per questo, però razionalmente secondo me Georgia può anche rivedere tutti i video che vuole di quella partita, ma se Bryce Young è in stato di forma non lo fermi, cioè non è umanamente possibile, una crescita esponenziale veramente di questo quarterback quest'anno, che è sempre stato tra i favoriti per l'Heisman dall'inizio, no? Però a un certo punto c'erano altre partite, poi dopo c'erano altri giocatori in lizza, poi a un certo punto li ha staccati tutti quanti, soprattutto sì, con
quando, i championship quando game. Quando si è infortunato Bo Nix, poi diciamo ha avuto la
storia. Esatto, lì è... bene. E, no, quindi però veramente ho visto un quarterback non tanto così forte, perché ne abbiamo visti, Burrow, Lawrence, ma la maniera in cui gestisce la pressione con la pocket che gli collassa davanti spesso e volentieri, più di una volta in diverse partite, quest'anno una freddezza notevole, non è solo una questione di tecnica, anche una questione di freddezza e di carattere, per cui per questo motivo mi sento razionalmente di dire Alabama.
Sì, sembra davvero una macchina con quel ragazzo, soprattutto, beh, l'ha detto anche Saban nella cerimonia dell'Heisman, no? Che lui sembra veramente la calma in mezzo alla tempesta, cioè come è sembrato, esatto, nell'ultimo drive con Auburn, c'è, cioè, una situazione disperata praticamente, lui che deve lanciare un 4-7 sulle sue 6 yard, su un drive che dovevano fare tutto il campo in 50 secondi, e lui praticamente se la rideva, cioè vabbè, comunque... Con grande scioltezza, grande calma, cioè, diciamo, dava grande fiducia ai suoi compagni, questo è anche quello che hanno detto i suoi compagni, e quindi sì, diciamo il quarterback che vorresti avere in qualsiasi situazione. E avete detto in due Alabama, quindi io, giusto per dividerci a metà, vado con Georgia, spero che sia una bellissima partita, e lo credo anche, probabilmente anch'io non sono d'accordo in realtà con il pronostico dei bookmakers, perché credo anch'io che comunque ad ora, visto quello che si è visto nel championship, sia favorita Alabama, visto che comunque il campo è neutro, non capisco il favore, dare favorita appunto Georgia, però vado con i Bulldogs, perché credo fermamente in Stetson Bennett, in questa sua crescita, in questa sua partita della redenzione. Bene, chiudiamo quindi il capitolo playoff dopo 32 minuti, diamo brevemente qualche news, brevemente, più o meno brevemente in realtà. La prima news che diamo brevemente è quella, che non è una news, è un rumor, quello di Jim Harbaugh che potrebbe tornare in NFL. Guido, visto che tu sei il nostro uomo degli allenatori, ti chiedo se è solo un rumor per ora, c'è qualcosa di concreto, è una cosa che ha senso anche dal punto di vista di Harbaugh?
Allora, la fonte che riporta questa cosa qui è molto attendibile, perché Bruce Feldman di The Athletic è uno dei reporter di college football più inseriti, diciamo, quindi sicuramente è un rumor valido, quindi c'è questa possibilità. Ora, è chiaro che potrebbe essere un po' il gioco delle parti. Se qualcuno si ricorda, lo scorso anno Michigan ha dimezzato lo stipendio ad Harbaugh pur rinnovandogli, estendendogli il contratto di un anno, quindi Harbaugh giustamente potrebbe in qualche modo dalla sua parte mettere un po' di pressione alla stessa università perché appunto come premio e conseguenza della grande stagione di quest'anno sia in qualche modo ripagato del torto, tra virgolette, dello scorso anno. Quindi potrebbe essere questo, oppure potrebbe essere anche che l'interesse invece sia concreto e reale, che possa fare di nuovo questo salto. E d'altra parte Harbaugh è uno che ha già allenato in NFL, che ha portato una squadra alla partecipazione al Super Bowl, ma insomma la sua esperienza totale con i 49ers è un'esperienza molto positiva, ha vinto mi pare il championship per 3 anni a fila ed è il primo nella storia o giù di lì che ci è riuscito alla prima esperienza come capo allenatore, quindi sicuramente ha già avuto successo. Io credo che in questo momento nella NFL la sbornia tra virgolette per, i per gli allenatori di college sia un po' passata, però è chiaro che con Harbaugh si parla di un, appunto, di un allenatore che già ha avuto successo a quel livello lì, quindi è appetibile da un certo punto di vista. Vedremo. Chiaro, sarebbe in questo momento sarebbe brutto per Michigan forse sospendere, troncare qua uno sviluppo di una squadra, un programma che sembra finalmente sulla giusta strada, però è chiaro che il business è freddo e crudo, e quindi non lo escluderei, ecco, in definitiva.
Sì, è sicuramente una notizia abbastanza grossa, e comunque anche a me, insomma, non dico che me l'aspettassi che uscisse questa notizia, però un po' sì. Adesso non so come andrà a finire, però appunto un po' secondo me ce lo si poteva attendere, ecco, che perlomeno uscisse questo rumor dopo questa grande stagione di Michigan. E l'altra notizia invece che diamo, magari vi chiedo un commento anche agli altri, è quella di Caleb Williams, che è il quarterback di Oklahoma, che tanto bene ha fatto quest'anno da quando è subentrato di fatto come starter a Spencer Rattler, che è entrato nel portal. Ha mandato un messaggio sui social, quindi con un post su Instagram, scrivendo, ringraziando Oklahoma, dicendo che ha fatto una bellissima stagione, che ringrazia tutti, eccetera, che entra nel portal, che lascia aperta la finestra, diciamo, non è che è entrato per trasferirsi, sicuramente lascia aperta la porta per tornare a Norman, quindi non è detto che se ne vada definitivamente da Oklahoma, potrebbe anche decidere di disiscriversi dal portal e restare ad Oklahoma, però appunto per le leggi dell'NCAA l'unico modo per poter trattare, diciamo, con altri, parlare con altri allenatori di altri college per uno studente atleta è quello di iscriversi nel portal, quindi lui si è iscritto, adesso parlerà con allenatori, capoallenatori da altre parti e poi prenderà la sua decisione. Una cosa che potrebbe spingere Williams appunto lontano da Oklahoma è anche che ad Oklahoma è arrivato Dillon Gabriel, che noi abbiamo raccontato che appunto si era iscritto nel portal. Intanto c'è Oleg che ci scrive, ci saluta, non so se è già uscito. Comunque Oleg, intanto scusami, interrompo e ti saluto, se ci sei ancora. No, non c'è più, se n'è già andato. Quindi Oleg, vabbè, lo salutiamo. Dicevo, Dillon Gabriel, vi avevamo raccontato che da UCF era entrato nel portal e si era committato a UCLA, diciamo ha tolto il commit da UCLA e l'ha spostato ad Oklahoma, quindi Dillon Gabriel sarà il prossimo quarterback di Oklahoma. Se ci sarà ancora Caleb Williams, questo non lo sappiamo, certo è che la scelta di Dillon Gabriel, non so se c'è qualcosa sotto, però insomma è strano che uno come Gabriel vada ad Oklahoma dove c'è ancora un quarterback come Williams, diciamo abbastanza difficile da scalzare. Due cose vi chiederei, allora Guido, riparto scusa da te e ti chiedo, più che appunto sulla scelta di Williams, che magari sento Davide, ti chiedo se secondo te questa scelta, quindi questa probabile uscita di Williams da Oklahoma, possa far collassare in qualche modo ancora di più il programma di Oklahoma, nel senso ci può essere un esodo ancora più grande di giocatori da Oklahoma al portal?
Purtroppo sì, e purtroppo per Oklahoma Caleb Williams non è nemmeno il primo che se ne esce, quindi ci sono diversi titolari dello scorso anno che si sono già trasferiti. Subito dopo Caleb Williams è entrato nel portal anche Mario Williams, che è il wide receiver freshman, che forse è stato anche il target preferito del quarterback dei Sooners, quindi ne è stata fatta un po' una vicenda forse un po' gonfiata, sono stati tirati in ballo il futuro dello sport perché un giocatore come lui, che ha fatto così bene, così giovane, col posto assicurato e se ne va, potrebbe rovinare, potrebbe dare il cattivo esempio perché altri lo potrebbero fare. Io penso che semplicemente ha utilizzato il transfer portal per quella che è la sua funzione principale, ovvero nel caso di un cambio di allenatore si dà la possibilità all'atleta di cambiare, come è giusto, destinazione anche lui. Oklahoma ha avuto un cambio scioccante, perché alla fine Lincoln Riley era destinato a rimanere a vita forse a Norman, e il nuovo staff, io onestamente pensavo che l'ingaggio di Jeff Lebby come offensive coordinator, che è molto quotato, immaginavo che potesse in qualche modo tenere a bada, convincere Caleb Williams a restare, però ovviamente quando ti recluta e ti convince un allenatore e questo allenatore se ne va, qualche dubbio secondo me a prescindere ti viene. Per questo io, tra le tante squadre che si sono dette come destinazioni possibili per questo ragazzo, secondo me la prima, la favorita e probabilmente quella, la destinazione finale sarà USC, proprio per ritrovare Lincoln Riley.
Ecco, Davide, anche a te chiedo, beh, intanto se ti, insomma, sei compreso la scelta di Caleb Williams, e poi secondo te dove finirà? Insomma, si è fatto il nome sicuramente appunto di USC, che probabilmente è la favorita, e poi c'è sempre Ole Miss, perché comunque il chifone con i quarterback ci sa fare, c'è Texas A&M, queste probabilmente erano le principali, le più quotate. Davide, dici la tua.
LSU forse anche se ne parlava, perlomeno nei rumor sui social. No, è una scelta che comprendo. Allora, noi parliamo di coaching carousel con Guido spesso, no? Ecco, quest'anno c'è un po' il quarterback carousel, o quantomeno un articolo di Sports Illustrated diceva quarterback shuffle. Raramente mi ricordo questi carousel, appunto questi giri di quarterback.
Facciamo pure mai.
Sì, non so se è legato alla nuove regole della NIL, Name, Image and Likeness, che abbiamo, di cui abbiamo parlato a inizio anno, per cui se te rimani in vista come quarterback, no, puoi, che ne so, dico per dire ora, ma lanciare dei prodotti, dei brand, delle cose, no? Quindi c'hai una motivazione in più forse per rimanere visibile, e quindi cercare di giocare possibilmente in grandi squadre. Non so fino a che punto questo giochi un ruolo, però mi sembra la differenza più evidente tra le regole degli anni precedenti e questo. La scelta la capisco, nel senso che molti quarterback poi cercano di mantenere il rapporto con gli allenatori se ci hanno avuto un buon rapporto, come ha avuto lui con Riley. Quindi sicuramente USC è una destinazione importante da questo punto di vista. Non ho ben capito la scelta di Dillon Gabriel, però poi dopo lì queste sono cose che appunto rimangono pubbliche fino a un certo punto, questo tipo di discorsi. Sicuramente Oklahoma è un programma prestigioso, più di UCLA, quindi se pensa di poter fare il quarterback titolare, sicuramente ha le capacità per farlo, però insomma, ecco, è curiosa come dinamica, come tempistica, è un commitment cambiato nel giro di una settimana, insomma. Però anche lì vedremo come andrà a finire questa situazione. Secondo me Williams non penso che resti, cioè se uno si tiene la possibilità, no? Però è chiaro che con questo commitment, cioè, secondo me finirà che lui andrà a USC e Dillon Gabriel farà il quarterback nel nuovo corso di Oklahoma, insomma.
Certo, dico che siamo partiti con un Oklahoma quest'anno con Caleb Williams, Arcuri 5 stelle, Spencer Rattler favorito all'Heisman. Se ci avessero detto che il prossimo anno il quarterback titolare di Oklahoma sarebbe stato Dillon Gabriel, probabilmente insomma avremmo dato quel qualcuno del matto, e invece questo succede in questa stagione un po' folle di college football, appunto fortemente influenzata dalle nuove regole sia del NIL, ma soprattutto del transfer portal, insomma, con la grande facilità che hanno adesso i ragazzi a trasferirsi da un'università all'altra. Bene, chiudiamo anche questo paragrafo e chiudiamo questa puntata con la rubrica che ci ha sempre accompagnato quest'anno e con la quale settimana scorsa avevamo aperto la puntata, ovvero vincitori e sconfitti della settimana, e, per parlare un po' di tutto ciò che è successo oltre alle semifinali e oltre a queste notizie che abbiamo dato in questa settimana di college football. Quindi sicuramente i vincitori ci sono: Georgia, Alabama, sconfitti Michigan e Cincinnati, ma non ve li diremo in questa rubrica. Se volete faccio anche due giri, visto che siamo solo in tre di vincitori e sconfitti, potete anche darne due, insomma, dai, partiamo con uno comunque. Davide, dammi il tuo vincitore della settimana.
Allora, il mio vincitore della settimana è Arkansas, il Razorbacks, grande vittoria nell'Outback Bowl per 24-10 contro Penn State, una vittoria di prestigio contro uno dei programmi più importanti e prestigiosi appunto del paese, che chiude una stagione che nessuno ad Arkansas si sarebbe aspettato, quindi grandi congratulazioni ai Razorbacks e a KJ Jefferson, che con la sua double threat, diciamo, ha sparigliato le carte e fatto vincere questa partita.
E anche al social media manager che ha chiuso, continuando a prendere in giro il mitico post dell'anno scorso di Penn State sul Super Bowl, declinandolo appunto su questo bowl, sull'Outback Bowl, scrivendo che appunto Arkansas ha vinto ogni Outback Bowl eccetto quelli giocati prima del 2022, cioè, insomma, ricordando appunto il post di Penn State, per chi non sapesse di cosa parliamo, dell'anno scorso sul Super Bowl, appunto dell'account di Penn State, che aveva messo questa bellissima grafica, ho scritto un Penn Stater, cioè un giocatore di Penn State è apparso in ogni Super Bowl, scritto in enorme, e poi in piccolo in basso, esclusi 6 Super Bowl dal 1980. Vabbè, Guido, vincitore del weekend, della settimana.
Sì, io vado con Jackson Smith Njigba, il wide receiver di Ohio State, che in occasione della vittoria nel Rose Bowl contro Utah ha sfornato una prestazione statisticamente e balisticamente storica, perché 15 ricezioni per 347 yard e 3 touchdown, rompendo tra le altre cose diversi record sia di Ohio State, perché appunto ha superato il record di yard ricevute per un wide receiver di Ohio State nella stagione con 1444, e le yard in una partita per un giocatore di Penn State, di Ohio State, in un bowl. Ma anche nazionali, come il record di sempre per yard ricevute in un bowl. Quindi diciamo è stata una prestazione incredibile. Se non avete visto il Rose Bowl, recuperatelo, perché secondo me come partita è una delle migliori che abbiamo avuto in questa post season, e le ricezioni di Smith Njigba sono qualcosa di eccezionale, specialmente quella del primo vantaggio di Ohio State. È veramente sia una giocata incredibile da parte del ricevitore, ma anche da parte del quarterback.
Sì.
Quindi assolutamente, assolutamente da vedere e rivedere più volte.
Esatto, CJ Stroud, che ha fatto anche lui appunto una partita straordinaria. Recuperatevelo, probabilmente la partita, partita abbastanza folle, tanti punti, diciamo, se la gioca con il Red River Showdown appunto di quest'anno, forse per il titolo di partita dell'anno. Il mio vincitore del weekend allora è il Gandone, perché è riuscito a vincere il Fiesta Bowl. Bravo Oklahoma State, grande partita, è riuscito a recuperare contro Notre Dame, poi a resistere nel finale, insomma una bella partita, mi è piaciuto, è stato anche molto seguito appunto questo bowl, è stata una bella partita, molto godibile, che ci ha tenuti, me perlomeno mi è riuscito a tenere sveglio fino all'inizio del Rose Bowl, nonostante appunto fosse il primo di gennaio, avessimo già fatto una notte piuttosto lunga la sera prima, e quindi sono contento per il Gandone che chiude bene questa sua stagione comunque storica per Oklahoma State. Ditemi, ne avete un altro di vincitore, volete nominare qualcun altro, oppure passiamo agli sconfitti?
Ma io velocissimamente Baylor, che ha chiuso un'ottima stagione da campioni della Big 12 battendo Ole Miss 21-7 nel Sugar Bowl, quindi se ne è parlato poco di questi Bears, ma veramente una delle squadre che hanno fatto un'ottima stagione rispetto a, insomma, i pronostici di partenza, ecco.
Guido?
Ma direi anche andrebbe nominata South Carolina, secondo me, esatto. Non tanto per il bowl vinto contro North Carolina, e nemmeno per la doccia di maionese a Shane Beamer, però la stagione in generale dei Gamecocks secondo me è stata veramente, veramente impressionante. 7 vittorie, 6 sconfitte al primo anno, praticamente senza quarterback, ovviamente esilarante la storia dell'assistente allenatore che, non avendo ultimato l'eleggibilità, è stato chiamato a interpretare il ruolo del quarterback. Quindi insomma, nonostante questo, arrivare a 7 vittorie, arrivare al bowl nella SEC, quindi comunque affrontando avversari di livello tutti i sabati, è riuscita appunto a vincere anche il bowl, quindi grande stagione per Shane Beamer, la prima sulla panchina in South Carolina. Il prossimo anno arriva Spencer Rattler, quindi non ci sarà da trovare nessun assistente allenatore da mettere al posto del quarterback, che potrebbe essere una delle squadre noiose di questa Division Est della ACC.
Sì, comunque appunto un assistente allenatore che, sì, nel bowl, nel meglio bowl, Shane Beamer ha alternato appunto Zeb Noland e da Caron Joyner, quindi due quarterback diciamo rivedibili o comunque non propriamente affidabilissimi, e sono partiti tipo 11 su 11 con 250 yard combinati, poi ovviamente ha vinto grazie al running game South Carolina, però una certo. Buona prestazione da parte di entrambi i QB, e quindi la prima stagione di Shane Beamer chiude bagnata appunto da questa cascata di baionetta
incredibile,
di questa secchiata scena sulla testa.
Sì, tra l'altro l'hanno anche preso sul collo con quel secchio.
Si è preso anche il colpo del secchio, non
una
solo
compassion. Vabbè, allora chiudo io invece in modo per ridere questa, visto che non ho altri vincitori, ne cito uno che non vi aspettate, ovvero John Trey Kirklin, quarterback o meglio wide receiver di LSU che ha giocato come quarterback nel bowl. LSU ha perso 42-20 contro Kansas State, quindi mi dite, ma perché questo qua è il vincitore del tuo weekend? Perché appunto è un wide receiver ed ha lanciato 3 touchdown, lanciando semplicemente 11 volte in tutta la partita, 3 touchdown. Soltanto due giocatori nella storia di LSU avevano lanciato più di 3 touchdown in una partita di postseason, e uno dei due ovviamente Joe Burrow, che l'ha fatto per 3 volte. Però insomma, questo fa abbastanza sorridere il fatto che uno dei tre giocatori che ha lanciato 3 touchdown o più nella postseason di LSU sia un wide receiver praticamente mai usato come quarterback, perché mai nominato in tutta la stagione. Va bene, passiamo agli sconfitti e torniamo un pelo seri. Sconfitto del weekend, Guido.
Sì, vado con Marcus Freeman, il head coach di Notre Dame, che alla prima uscita ufficiale nel ruolo perde il bowl contro Oklahoma State. Ovviamente ci si aspettava un esordio diverso, e l'inizio di partita in realtà aveva fatto sperare probabilmente i tifosi di Notre Dame, che aveva iniziato veramente in maniera molto aggressiva. Poi via via la squadra si è squagliata. Io vedo diversi problemi, non sarà facile un po' rivoltare la frittata degli Irish, però ecco, insomma, ovviamente ha tutta la carriera davanti, ha tutta la stagione prossima davanti per poter fare bene, però è chiaro che un esordio del genere probabilmente non era quello che anche lui si era augurato. Quindi Marcus Freeman, in generale anche Notre Dame.
Tanto qua sta venendo giù l'ira di Dio, non so se sentite fulmini e saette e tuoni. Davide, il tuo sconfitto il weekend.
Sì, da me invece stanno facendo dei lavori, quindi se sentite delle robe in sottofondo è per quello. No, io ho una domanda per voi: se Iowa avesse un quarterback, quanto sarebbe forte?
Ah beh, sarebbe Georgia. Sarebbe Georgia.
Il mio sconfitto è Spencer Petras nel Citrus Bowl. Iowa ha perso contro Kentucky per 20-17, e Spencer Petras ha lanciato, a me non piace mai parlare dei singoli, perché poi questa gente che non è che viene ancora pagata, quindi.
Ma Spencer Petras è un po' la mascotte di questo podcast quest'anno.
Sì, no, apposta. Ha lanciato 3 intercetti, ha lanciato anche per 210 yards, ma se voi andatevi a rivedere l'ultimo intercetto, se trovate gli highlights, passa la palla in una zona dove non c'è assolutamente nessuno nel raggio di chilometri, se non il giocatore della secondaria di Kentucky, ora non mi ricordo come si chiama.
Baker Mayfield lo fa anche in NFL, quindi grande carriera. Però.
Sì, ecco.
Quindi Spencer Petras, nuovo quarterback dei Cleveland Browns.
Sì. Quindi veramente la cosa impressionante, io non capisco le scelte del programma. Vabbè, non è che si sapeva che la difesa di Iowa sarebbe stata così forte all'inizio della stagione, ma guardate che cioè, metteteci qualcuno di più forte lì, e Iowa forse arrivava un po' più in alto, tipo, e non è che sono arrivati in basso.
Se mettevano il wide receiver di LSU a lanciare, probabilmente qualcosa di più di quello che ha fatto Spencer Petras avrebbe anche fatto. Sì, beh, Petras già l'anno scorso si era visto che non era esattamente un quarterback sul quale poter puntare per puntare a vincere qualcosa, per puntare a vincere la...
No, ma scusa, cioè, allora, una partita finisce 20-17, il tuo quarterback lancia 3 intercetti. Ha un peso specifico enorme nella partita, no? Che la perde, certo. Punti. Quindi, insomma...
Bene, il mio sconfitto il weekend, allora, vorrei dire Matt Corral per... povero, non per colpe sue ovviamente, esatto, non per colpe sue, ma perché alla fine ne esce da sconfitto in questo weekend, perché decide di giocare, quindi con una scelta che noi ovviamente, a noi piace e siamo sempre contenti quando giocatori così importanti decidono comunque di onorare il bowl fino in fondo, onorare la loro carriera collegiale, cercare di chiudere al meglio. Corral, quindi futuro primo giro del draft NFL, decide di giocare lo Sugar Bowl e si infortuna dopo praticamente 4-5 giocate. Per fortuna poi alla fine ne esce anche bene, nel senso che non ha niente di grave, non dovrebbe questo infortunio rovinare la sua draft season, perché non ha niente di rotto, semplicemente una forte scavigliata, ecco. Però certo che appunto Ole Miss senza di lui ha fatto abbastanza pietà in attacco, e quindi alla fine ne esce da sconfitto nel bowl. L'ultima sua partita ad Ole Miss la chiude dopo pochi minuti con un infortunio, quindi sicuramente non ne esce benissimo da questa settimana. Bene, chiuso il giro, volete anche qua farne un altro, se avete qualche altro nome, qualche altra cosa da dire? Io una ce l'avrei, quindi
vai pure.
Una ce l'avrei, e sono gli arbitri di Tennessee Purdue, con il loro fischio finale di una partita clamorosa, che ecco, per partite come il Rose Bowl, partite dell'anno, anche questa certamente si scrive. Abbiamo visto difese direi piuttosto allegre, una partita veramente folle che è durata... Non finiva davvero mai, cioè iniziata alle 9 e finita alle 2 di notte, perché ci sono stati una serie di infortuni, una serie di revisioni, poi nessuna delle due squadre correva mai, quindi era sempre il cronometro, era fermo, o quando si muoveva tanto anche la palla. Ci sono state segnature, drive lunghi e poi drive di una giocata e tanti drive di una giocata. Poi intercetti da una parte e dall'altra, cioè veramente c'è stato di tutto. Cercate qualsiasi tipo di statistica, di cosa che vi potete aspettare da una partita di football, la trovate in Tennessee Purdue, e si è conclusa all'overtime con Tennessee che in un quarto down, appunto dalla linea delle 2 yard, prova a convertire il quarto down per andare in end zone, e era chiaramente un touchdown che è stato chiamato invece corto sulla mezza yard da parte di un arbitro, non è stato rivisto, e quindi Tennessee non ha segnato. Purdue poi praticamente ha fatto finta di attaccare, visto che toccava Purdue dopo nell'overtime, ha fatto finta di attaccare per poi accontentarsi di mettere il piazzato da tre punti e vincere così la partita. Quindi purtroppo una partita straordinaria, si chiuse in un modo, diciamo, non all'altezza, ecco, di quello che è stato per il resto, per le altre 4 ore di match. Avete qualcos'altro che voi, Guido, Davide, qualche altro sconfitto da dire?
No, quella è stata veramente assurda. Tra le altre cose, gli arbitri, cioè a quello che ho capito, poi dopo l'hanno motivata dicendo che il giocatore, il fischio dell'arbitro era arrivato prima del giocatore, che il giocatore stendesse il braccio per arrivare a superare la end zone, e quindi... Però onestamente, non lo so, non so, ammetto di non essere un grande esperto di regole, però il ginocchio non era sicuramente in terra e l'azione comunque non era ferma, il giocatore stava tentando di andare avanti, quindi stava per me un fischio veramente vergognoso.
Ecco, potete immaginare anche come l'abbia presa il pubblico di fatto di casa, visto che Tennessee giocava al Music City Bowl in Tennessee, appunto a Nashville, con uno stadio che era, diciamo, 3/4 a tinte bianco-arancio. Davide, tu hai qualche altro sconfitto da dire?
No, penso che abbiamo detto tutto.
Siamo a posto.
Sì, siamo a posto.
Bene, allora riusciamo
non ha fatto... una bellissima figura, ma perché non giocava senza quarterback, insomma, come hai detto, quindi non mi sentirei di metterla, dai, diamogli
una giustificazione, beh, a questa stagione.
Poi la solita difesa rocciosissima di LSU che ha concesso 42 punti a Kansas State, ma vabbè. Bene, allora riusciamo a star sotto l'ora e quindi è tutto per questa.
Una cosa volevo dire, Fabio, è che l'8 gennaio, ore 6 italiano, mezzogiorno americano, c'è la finale di FCS a Frisco in Texas tra Montana State e North Dakota State, quindi quella in assenza
ESPN,
di altri bowl
sugli
ESPN Player sarà una partita interessante.
Vai,
lo stadio dovrebbe essere quasi pieno.
Pronostico?
Vogliamo fare un pronostico?
Vai.
Non ho sotto lo spread.
Nemmeno io, però io mi spingo a dire Montana State perché l'ho seguita un po' di più e quindi vado con i Bobcats.
Io dico anche io Montana State perché mi sono intrippato con Yellowstone, la serie televisiva, e nell'ultima puntata l'hanno nominata, un personaggio ha fatto in questo paese, contano tipo la pesca e cosa hanno fatto i Bobcats, quindi mi hanno gasato e vado con Montana State.
Bene, vedo adesso che lo spread è favorito a North Dakota State di 7 punti, quindi io giusto così perché... non è che ne so tanto, visto che diciamo do fiducia ai bookmakers e quindi dico North Dakota State anche per andare contro voi che non ne capite nulla assolutamente. Bene, allora niente, siamo andati oltre l'ora anche oggi purtroppo con questo finale. Adesso è davvero tutto per la 20ª puntata, quindi settimana prossima faremo la puntata 21 in cui faremo parleremo della finale, poi faremo i nostri saluti alla stagione, sarà di fatto l'ultima puntata della stagione regolare il college football, poi torneremo col nostro format diciamo ogni 2 settimane, quindi ci sentiremo settimana prossima e poi faremo una settimana di pausa e ci torneremo a sentire poi una volta ogni 2 con le nostre puntate un po' più snelle in cui parleremo delle news e poi faremo i nostri soliti ranking, le nostre classifiche in cui diciamo parliamo in modo un po' più leggero di college football in off season. Quindi è tutto appunto come detto per questa puntata, ovviamente non perdetevi la finale dell'FCS, non perdetevi assolutamente la finalissima di lunedì. Il mio appuntamento è a settimana prossima come detto. Saluto e ringrazio Guido Semplici e Davide Dell'Isola di essere stati con me. Ciao ragazzi,
ciao a tutti,
grazie.
Saluto anche da parte mia, come detto ci sentiamo tra 7 giorni.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.